sindacato e la FIOM ormai è un partito di Michele Azzu. Landini, adorato dai suoi come il leader che mancava le battaglie molto oltre i metalmeccanici. I simpatizzanti, non solo operai ma anche precari e studenti, eppure il futuro dell'organizzazione si giocherà a breve sui contratti. 24 maggio 2013. Reddito di cittadinanza, lotta all'evasione fiscale, il referendum sulla scuola pubblica a Bologna. Questi i temi della manifestazione FIOM del 18 maggio a Roma. Queste le battaglie portate avanti negli ultimi mesi dal leader Maurizio Landini. E se è vero che più importante della meta è il cammino, viene da chiedersi perché il cammino solitario della FIOM, quello dei contratti nazionali separati, della battaglia sulla rappresentanza sindacale, dello scontro con Marchionne, debba concludersi con obiettivi che di metalmeccanico hanno ben poco. Siamo voluti uscire dall'isolamento per evitare che i lavoratori rimasti soli compiano gesti estremi, spiega Giorgio Airaudo, ex sindacalista ora prestato alla politica. Uscire dall'isolamento, incontrare precari e studenti. Si è creato un vuoto politico gigantesco a sinistra, spiega Federico Bellono, funzionario torinese FIOM. E Maurizio Landini si è guadagnato una popolarità che da più parti lo chiama a ricoprire una leadership politica. Se la manifestazione di domenica l'avesse chiamata Rifondazione, col suo misero 0,5%, non avrebbe avuto alcun rimbalzo, dice Khadija Perini, cassintegrata FIOM dell'Agile Eutelia e candidata in Rifondazione. Aggiunge Bellono. Non credo che la FIOM possa risolversi con se serve un interlocutore a due cifre. Eppure, nel racconto del sindacato rosso mancano alcune pagine. Perché se da una parte c'è la tentazione politica, dal lato strettamente sindacale arrivano i contratti nazionali. Dei contratti non si è parlato sul palco, dice Sergio Bellavita, segretario FIOM ed esponente della rete 28 aprile, area interna alla CGIL che rifiuta il modello della concertazione. La risposta politica di un sindacato passa dalle ricadute sociali dei contratti. Il 13 maggio è accaduto un fatto importante. La FIOM dopo 4 anni ha firmato il contratto unitario assieme a CISL e UIL per il rinnovo delle cooperative metalmeccaniche. 8.000 lavoratori sparsi tra Emilia Romagna e Toscana. E questo può aprire ad altri contratti unitari. Quello delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, che coinvolge ben 400.000 dipendenti, sta per scadere, spiega Marco Bazzoni, delegato FIOM Fiorentino. Chi ha perso questa volta sono le imprese, parte di esse ad essere tornate sui propri passi, sono CISL e UIL, e la FIOM ad avere rinunciato a qualcosa per rientrare nella contrattazione. Non siamo noi, sono le imprese ad aver cambiato linea, spiega ancora Bellono. Concorda Airaudo, c'è una crisi di rappresentanza delle imprese di cui non si parla. Forse l'ultima pagina politica della FIOM deve essere ancora scritta fuori dalla piazza, in calce alla firma di quei contratti nazionali. Un vuoto politico. Quella della FIOM che si occupa di battaglie politiche è un'illusione ottica, pensa Fabio Mangiafico, funzionario FIOM di Milano. È una cosa che i sindacati hanno sempre fatto. La pensa così anche Giovanni Barozzino, ex sindacalista FIOM alla Fiat di Melfi e oggi senatore in Sel. La FIOM allarga gli obiettivi per via del grande consenso di cui gode. Si parla di rispettare la Costituzione, gli operai devono avere gli stessi diritti di qualsiasi cittadino, così la forbice si allarga, dai metalmeccanici fino ai precari e agli studenti. Federico Bellono, segretario torinese della FIOM, pensa che c'è un vuoto gigantesco a sinistra. C'è bisogno che la FIOM si occupi di altre battaglie perché non è un sindacato minoritario. A maggior ragione ora, con la crisi dei sindacati e dei partiti. I partiti, appunto. Il PD non ha aderito alla manifestazione del 18 maggio se non con interventi a titolo personale. E il Movimento 5 Stelle era presente. I grillini agiscono con logiche a cui non siamo abituati. C'erano, ma senza bandiere, mentre quelle rosse sventolavano, aggiunge Bellono. La FIOM deve trovare interlocutori a due cifre. Non può risolversi con se conclude il contratto delle cooperative. Il 14 maggio il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato dalla FIOM CGIL contro il contratto nazionale di lavoro del 5 dicembre 2012, firmato da FIMCISL e UILM Confedermeccanica, che coinvolge circa 1 milione di lavoratori. Il giorno prima, il 13 maggio, la FIOM firmava il rinnovo del contratto nazionale per le cooperative meccaniche, una realtà limitata che coinvolge 8.000 dipendenti principalmente tra Emilia-Romagna e Toscana. Ma l'ultimo contratto, nel 2010, lo avevano firmato separatamente solo FIM e UILM. Abbiamo firmato perché rimangono i primi 3 giorni di malattia, non aumentano gli straordinari e rimane il ruolo negoziale dell'ERSU, i delegati sindacali, che in Federmeccanica non c'è, spiega Michela Spera, dell'ufficio sindacale. Unico punto dolente gli aumenti salariali, che per la FIOM non sono soddisfacenti. Siamo venuti meno sui minimi salariali, dice Sergio Bellavita. Ma non abbiamo perso, è un tentativo di rientro nella battaglia sui contratti, aggiunge. Per Marco Bazzoni, invece, che da anni si batte sul tema delle morti sul lavoro, la firma di questo contratto è estremamente positiva. Sembra che l'hanno capito, sul contratto c'è una firma per FIM, una per UILM e una decina per la FIOM. Il ritorno alla contrattazione. Ora arriva un altro contratto importante, quello delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, Confapi, che comprende 400.000 dipendenti, e subito dopo c'è quello degli artigiani. Il rinnovo dovrebbe arrivare ai primi di giugno e le premesse sono buone. Confapi ha iniziato dicendo che voleva tutti al tavolo, sottolinea Mangiafico. Nonostante questo, al primo incontro era presente solo la FIOM, FIM e UILM hanno insistito perché al tavolo non ci fosse la FIOM e non sono andate, spiega Marco Bazzoni. È un passo avanti o una resa firmare gli accordi unitari. Se si firma un contratto unitario vuol dire che i lavoratori e l'ERSU lo hanno votato, ed è un bene, spiega Airaudo. Sono gli altri che iniziano a capire che la FIOM non si cancella, aggiunge il senatore Barozzino. Ma c'è chi non è d'accordo, come Massimiliano Murgo su FIOM in Marcegaglia e membro della rete 28 aprile. Sono sicuro che sotto mentite spoglie l'esigibilità c'è anche in Confapi, dice Murgo. L'esigibilità degli accordi, la spada di Damocle della FIOM. Ovvero quel sistema introdotto da Marchionne, per cui la premessa di sedersi al tavolo della contrattazione è che si rinunci preventivamente a contestare gli accordi che non si condividono, pena l'esclusione dalle fabbriche. Non c'è questo rischio con le piccole e medie imprese, ma comunque sia ora l'esigibilità arriva con l'accordo della CGIL con Confindustria, spiega Bellavita, anche lui della rete 28 aprile, che aggiunge sugli altri contratti, il rinnovo del contratto unitario degli artigiani non dovrebbe avere problemi, quello passato l'avevo chiuso io. L'ultima battaglia della FIOM, più che sulla piazza, si gioca su questi contratti, su quanto riuscirà a portare a casa dalle imprese e dai sindacati avversari. Non esiste una rappresentanza sociale forte senza una rappresentanza politica forte. D'altra parte, la crisi del sindacato libera il voto, conclude Bellono. Quindi su questa partita si gioca il voto dei manifestanti con le bandiere rosse, la sponda in Parlamento della FIOM. ma anche e soprattutto la rappresentatività di un sindacato che dovrà capire dove sta andando e come vincere l'ultima battaglia.